Già, gli era parso di rispondere. E chi no? Dopo aver tanto strillato, il tono della sua voce suonava così sforzato e roco che persino i pensieri si erano ridotti a un soffio. E poi, riprese quell'uomo ricurvo su di lui, allargando via via dalle orecchie i bracci ricurvi del fonendoscopio, non è mica ogni giorno che succede, solo la notte del venerdì e le primissime ore del sabato. Ut non remanerent in cruce corpora sabato. Prego? Avreste dovuto spezzarmi le gambe per non trasgredire alla laca. Alla lache? Lasci perdere. E s'era imbronciato ficcando lo sguardo su una minuscola imperfezione del soffitto, che era bianco come tutta la stanza, a parte il lettino blu su cui giaceva e lo scrittoio nero dove l'aspettava un bel fascio di liberatorie. Era solo una macchia di umido, ma vi trasognò la rovina con cui il tempo avrebbe fatto giustizia di quel luogo. «Io so chi è lei», gli aveva detto quell'uomo quasi calvo, cercandogli inutilmente gli occhi. «E lei lo sa?» «No, lo sapevo. Mi sono illuso di saperlo, come tutti, come lei, ma è tanto che non lo so più. Volevo dire, lei lo sa che lo so?» «Lo so che lo sa. E lei?» «Io? Io sono solo un medico», e gli sorrise. Gli stava svolgendo dinanzi agli occhi la fascia dello sfigmomanometro con dei gesti tanto meticolosi quanto quelli con cui da tempo, troppo tempo, aveva imparato a ripiegare la stola. «Ognuno ha i suoi riti», gli sospirò con amarezza quel piccolo granello di oscurità che, inavvertito, gli si era infisso un po' per volta durante gli anni trascorsi a fare tutt'uno con le pieghe di quel pezzo di stoffa e che lo avrebbe prima o poi ridotto in pietra. Sdraiato ancora un po' ansimante su quel lettino di pelle, provò a studiare l'aspetto dell'uomo piccolo e tarchiato che gli si stava prodigando intorno. Molto professionale, non c'era che dire, e con quella nota a vuoto di dolcezza che avevano assunto specialisti e generici se non altro da quando la facoltà di medicina dell'Università degli Studi Hagia Sophia di Santa Mira aveva reso obbligatorio, ma solo per compiacere il titolare di cattedra e il fratello di lui per 4 legislature ministro, l'esame di psicologia del paziente. Quando l'aveva visto entrare dalla porta sorprendentemente stretta attraverso cui era stato a fatica condotto nella camera della meditazione, lo aveva riconosciuto subito, innanzitutto perché era venuto ad auscultarlo anche durante l'intervallo e poi perché le visite mediche che avevano preceduto quella notte erano state lunghe e approfondite e difficilmente, nell'incerto stato di salute in cui versava, le avrebbe superate se non avesse fatto ricorso alle gerarchie politiche che controllavano la sanità dell'intera regione, a partire da quel famoso fratello di quel tale professore, praticamente sottosegretario a vita nelle latenze ministeriali e figura di prima grandezza nella pia compagnia degli uomini operosi che spartivano cariche utili e prebende. In tutte quelle occasioni lui si era sempre presentato, diciamo, in borghese, non tanto per restare in incognito e non certo per la segretezza, alla quale del resto badava l'intera struttura, ma per preservare l'integrità delle sue vesti e delle funzioni che avrebbero dovuto ricoprire. Era un uomo assai noto, certo, ma con quel ridicolo gessato stropicciato addosso, non è che pensasse di essere preso per Oliver Hardy, ma magari avrebbe se non altro ritardato l'iniezione. Alla fin fine, è proprio l'abito che fa il monaco, persino quando la corporatura di un uomo così tanto esposto dovrebbe renderlo riconoscibile al primo sguardo. Non capisco perché la signora Mori, gli aveva detto il giorno degli ultimi risolutivi esami con una gravità tutta di maniera l'uomo che adesso era chino su di lui, abbia deciso di assecondare questa follia. Per le sue condizioni generali, sappia, io, in quanto responsabile di questo piccolo presidio medico, non la farei mai partecipare ai giochi. Perché, gli chiedeva, sottoporsi a quello strazio? E l'aveva scrutato cercando di forare il velo che lui aveva fatto calare sul volto dal giorno stesso in cui aveva preso la sua risoluzione. «Andrò al cielo della luna», s'era detto, «e faccia a faccia con il male saprò quanto si è inclinato lo specchio dove ci raccontiamo le nostre frottole. Non è oscuramente che vediamo, ma nient'altro che il nostro volto riflesso in un vetro zigrinato, dove il punto vuoto delle stesse pupille che si dilatano a guardare si sfaccetta moltiplicandosi. Aveva idea della natura depersonalizzante, aveva incalzato quell'uomo disinforcando gli occhiali. No, troppo poco. Denaturante era la parola giusta, sempre che sia giusto un bisticcio dell'esperienza. Qualcuno sicuramente gli aveva dato un pessimo consiglio. E via, una persona come lei. Non si rendeva conto, anche volendo tacere ogni altra considerazione, che alla sua età e col suo stato di salute, i rischi di una fibrillazione cardiaca sarebbero... «Lasci perdere», aveva troncato lui, e s'era schermato con l'espressione più severa della sua autorevolezza che, gessato o non gessato, comunque traspariva e non ammetteva repliche. Esiste un abito meno soggetto a sdrucirsi di ogni altro e non è della stoffa che possa limitarsi a fare un monaco. «Tutto è già stato compiuto», aveva aggiunto con un tono di voce che s'era inclinato così rapidamente che l'altro, quello che chiamavano della struttura un po' a beffa il primario, non aveva trovato di meglio che rimettersi a guardare i tabulati dell'elettrocardiogramma scuotendo la testa. «Io comunque l'ho avvertita», si era sentito in dovere di aggiungere. Ma erano scrupoli posticci, li conosceva da pastore gli animi degli uomini. «Vive di un suo dolore», s'era detto la prima volta che gli aveva scorto quella specie di smorfia che gli tornava su quando smetteva di parlare e che anche in quel momento gli sorgeva di una virgola di vero la sempre posticcia compostezza professionale. È un rimorso, questo è chiaro, e come tutti i rimorsi lo isola sempre in un'unica sequenza e lui, che sa che lo riguarda, atteggia il volto giusto per l'inquadratura, come per offrire agli altri in sacrificio l'intimità della sofferenza. Uno dei tanti suppliziati a caso che spera ogni spasimo di mettervi un senso nel martirio. Comunque, il primario era di quelli che, a fronte di una presunta decisione controversa e prima di lavarsene le mani, ritengono sia il caso di fare un po' di teatro e, accepta acqua, ricorrere alle formule di rito. Era uno stipendiato alla fin fine e le responsabilità ricadevano solo sulla signora, quella donna terribile che lui al momento aveva incontrato una sola volta, augurandosi di già che fosse l'ultima. Ci sono lupi solitari fra le pecorelle smarrite e anche il più cocciuto fra i pastori sa quando non è il caso di mettersene in cerca. Lei non aveva fatto storie, né s'era presa la briga di fingere di metterlo in guardia. Anzi, non gli aveva nemmeno quasi rivolto lo sguardo il giorno in cui l'aveva ricevuto nel suo studio subito dopo le prime visite. Gli aveva fatto firmare un po' di carte, aveva accettato con un gesto noncurante l'assegno e l'aveva salutato con una sola battuta. Com'era che aveva detto? Non le dico che non se ne pentirà, perché magari per lei sarà un piacere pentirsene. Al parere negativo del primario, che era stato immediato sì ma di circostanza, non aveva fatto nemmeno cenno. L'onorevole aveva agito con circospezione, ma nel consueto modo deciso, e d'altra parte, quando lui l'aveva convocato per metterlo a parte della sua risoluzione, non si era per nulla stupito alla sua richiesta di intervenire sui soci della Black Lagoon S.P.A. per fare pressioni sull'amministratrice del Cielo della Luna, perché non era certo la prima sollecitazione che riceveva al riguardo. E quanto all'identità del richiedente, avrebbe potuto sorprendere tutti, ma non un uomo navigato come lui, che s'era meritato la fama, frequentatore assiduo come era fra un ministero e l'altro delle funzioni festive, delle festose disfunzioni feriali, di uomo di mondo, di questo e di quell'altro. «Sarà fatto», gli aveva risposto, e s'era precipitato a baciargli l'anello. «Come si sente?» gli aveva chiesto appena entrato, frugando già nella borsa degli strumenti. Il primario, sempre che lo fosse per davvero, l'aveva raggiunto subito, non appena quelle tre ragazzine discinte avevano ricoperto la sua miserabile nudità con il saio nero e argento in cui l'avevano già avvolto prima che cominciasse tutto. Lui aveva temuto che lo stessero per legare e imbavagliare ancora, e qualcosa del suo timore, provato com'era, era riuscito, velo o non velo, a trasparire dal suo sguardo, perché una di loro, quella coi capelli rossi, gli aveva fatto una carezza sulla guancia sussurrandogli «è per non farle prendere freddo» e aveva riso. Lui, imbambolato come ancora si sentiva, non riusciva comunque a capacitarsi. Erano soltanto delle bambine. Come potevano essere finite in quel posto orribile, a macchiarsi di simili colpe. E lui, allora, che se ne stava lì tutto tremante, dopo aver accettato che persino il più turpe peccato gli sporcasse lo sguardo, chi era per giudicare quelle giovani donne che ora lo avevano messo in mezzo? L'anamartetos. Gesù, seduto, s'era chinato a scrivere sulla terra con il dito, e lui si vedeva ora nel tempio, fra quei vecchi che avevano per primi abbandonato il campo. Che cosa aveva scritto quel giorno il Signore, secondo quella pericope spuria, che pareva un dolciastro boccone di Luca, con la sua solita insistenza sul monte degli ulivi, del tutto indigesto al presunto rigore pneumatico di Giovanni? C'erano i farisei dinanzi a lui e gli scribi, che in quel Vangelo non appaiono mai coniugati e che se ne vanno invece sempre a braccetto nei sinottici, a partire da Matteo. Lo volevano mettere alla prova con una povera donna magari andata un po' su di giri come tanti durante la festa dei tabernacoli, da giustiziare semmai sul posto, appena espresso il giudizio e alla faccia dello ius gladi romano, ma nel nome della legge di Mosè e con tutti i cavilli della Mishnah grazie ai quali scegliere se lapidarla o strangolarla. E Cristo, prima di sfidarli sul terreno stesso della coscienza, s'era limitato a scarabocchiare su quello che faceva pavimento al Tempio. E cosa? Magari Geremia 17,13, dove il nome di coloro che si sono allontanati dal fiotto vivificante della sorgente di Dio è degno di essere solo trascritto sulla terra che il primo soffio di vento disperderà. No, non aveva mai creduto a questa interpretazione, sulla quale tanto insistevano i teologi cattolici, magari approfittando del fatto che i protestanti, a partire dallo stesso Bultmann, una volta liquidato il passo come un'interpolazione, preferivano limitarsi a sorvolarlo. Quello che dava fastidio ai commentatori di tutta quella scena, e per cui bisognava svicolare come Ambrogio e Agostino nel Dedalo della Torah, o immaginare il Cristo, così come suggeriva Girolamo, lo stenografo dei peccati del mondo, era l'esplicita e irridente illegalità di quell'uomo che gli ottusi rappresentanti della legge avevano, magari a loro volta a scherno, apostrofato didascale, rabbi. Paolo, non c'era che dire, se ne sarebbe compiaciuto, magari per questo suonava così lucana la pericope, perché qualcosa della forza del maestro, per quanto inzuccherata, s'assapora ancora nell'Evangelista. Gesù, chino a segnare chissà che cosa col suo dito, non prendeva tempo. Stava, invero, parlando agli scribi con quel gesto e stava dicendo loro con tutta l'ironia del Cristo propenso al riso degli gnostici: su questo è stato scritto, sulla polvere o sulla terra morta, e io sono invece la parola di verità e di vita. Volevate mettermi in imbarazzo, sperando che contravvenissi alla lettera della legge o rinnegassi quel respiro che vivifica che da tempo vi ripeto di essere. Ebbene, ci siete riusciti, ma io ve lo regalo tutto il mio imbarazzo. Ciò che scrivo, come tutto ciò che è stato scritto, è una ferita inferta sulla terra. Ma quanto adesso, prima di raddrizzarmi a cercarvi con lo sguardo, vi dirò in un sol fiato, solcherà invece la sfoglia sottile dei vostri cuori di papiro. Guardatevela, poveri contabili, che cosa vi leggete se ogni peccato lo avete diligentemente trascritto? E ora, chi di voi, sollevato lo sguardo dal suo rotolo fittamente vergato, sarà il primo a scagliare la pietra in cui si è trasformato il suo cuore? Certo, che il passo fosse stato aggiunto al Vangelo di Giovanni era accettato comunemente, e non poche spie stilistiche a parte tutto lo indicavano, a cominciare da quel pereuestai col significato di andare in luogo dell'altrimenti consueto erchestai. E non ignorava che la datazione della pericope, che per la sua forma variegata Bultmann avrebbe incluso fra gli apofotegmata biografici, non poteva che rimandare all'inizio del secondo secolo, essendo fra l'altro, a detta di Eusebio, nota a Pavia, sì, ma dal cosiddetto Vangelo degli Ebrei. Eppure, quello che lui sapeva, e lui soltanto, no, quello che lui fra pochi sapeva, e da tanto tempo ormai, era che magari tutto il racconto si doveva per davvero a una comunità protocristiana impegnata nella disciplina penitenziale, semmai dalle parti di Antiochia, e avversa a quella della Didache, e al dunque a cosmica e illegale come tutte le sette paoline. Ma ciononostante, le parole di Cristo, quell'incredibile logion che chiudeva il passo, erano proprio di Giovanni, del suo Giovanni. Quando, andati via tutti a partire dai vecchi, rimanevano solo in due, e cioè, come aveva commentato Agostino, misera et misericordia, che cosa diceva Gesù rialzando lo sguardo sull'adultera? Dove sono tutti? Nessuno ti ha condannato? Neanche io ti condanno. Va, e da adesso non peccare più. E Didimo Giuda disse, nemmeno io ti giudico, vivi, ed ora in poi non ingannarti più. Ma in nome di che cosa quella donna non poteva essere condannata o giudicata, persino nel Giovanni canonico ed esplicitamente nel suo Vangelo di Giovanni? Se solo Anamartetos, al senza peccato, era dato il potere di giudicare all'istante e giustiziare secondo la legge l'adultera, colei che si dà all'altro, all'altro di due, dal rifiuto di Gesù a formulare la condanna, che cosa si doveva dedurre, se non che persino il Cristo non poteva dirsi anamartetos? Non privo del peccato che spinge verso l'altro, quantomeno. E che peccato è questo? L'inseguimento di un odore, una trappola ormonale, come durante l'estro degli animali. Il termine per adulterio usato dall'Evangelista è quello del greco classico, moicheia, che molti fanno risalire a Omeico, che è poi l'antico indiano mehati e l'arvestico maezaiti e nient'altro che il latino mingere. Un'emissione di urina dopo l'altra, una a cancellare l'altra come fanno i cani, e siamo tutti colpevoli, o non lo siamo per niente. Di bestialità poi in quel luogo ne aveva viste fin troppe e tutte, malgrado il profondo disgusto, avrebbero potuto essere perdonate. Chi vi avrebbe scagliato contro una pietra, semmai solo per infrangere uno di quegli schermi? Moicheia, piscio. E le ultime scene, quella sequenza di atrocità? Quelle no, pensò rabbrividendo. Mai, mai. Allora, come si sente? Dannato, rispose sull'affanno che ancora non s'era acquietato. Era la prima parola che rivolgeva a qualcuno, dopo tanti strilli e preghiere appena articolate. Per quello che ha visto, è tutta una messa in scena, provò a tranquillizzarlo quell'uomo. S'era sporto su di lui non appena le ragazze lo avevano con gentilezza adagiato sul lettino e aveva cominciato a visitarlo. Com'è possibile che le mani dei medici siano sempre così fredde? E come se non bastasse, aveva il fiato pesante, sapeva distintamente di cipolle, ma neanche il suo profumava d'ambrosia con tutte quelle medicine che era costretto a prendere, figuriamoci dopo aver vomitato tanto. L'ho tenuta sotto controllo tutto il tempo, aveva aggiunto lasciandogli il polso per indossare il fonendoscopio. Faccio sempre applicare un holster, figuriamoci nel suo caso, con il cuore che ha. Lasci perdere il cuore, come io l'ho lasciato prima ancora di entrare. Le ragazze risero tutte, si sporgevano a guardarlo a turno, sembravano per davvero divertite, e la rossa faceva di tanto in tanto capolino alle spalle del primario, mettendo su delle facce così buffe. Erano solo delle bambine. Ragazze, per favore, fuori, aveva detto l'uomo rialzandosi. Avevano protestato tutte e tre e quella rossa aveva persino rovesciato il labbro portandosi il ditino alla bocca, ma lui le aveva letteralmente spinte fuori, richiudendo la porta con un gesto di stizza. Come se non dovessi lavorare io, aveva commentato, ma solo a se stesso. Ma erano evidentemente rimaste dietro la porta perché per un po' le sentì ridacchiare sommesse prima che cominciassero a cantarellare il loro richiamo. Dottor Preziosi, dottor Preziosi, andate via, aveva urlato lui, che chiamo la signora. E loro giù a ridere, finché con un paio di violente busse alla porta, dottore, aveva urlato una, Sandrino, aveva strillato un'altra, s'erano finalmente allontanate. Ok, aveva detto lui, e la solita smorfia gli aveva irrigidito il viso. Chi sono? Quelle che l'hanno preparata per i giochi, non le ha riconosciute? Sì, lo so. Volevo sapere che fanno qui tre bambine come loro. Alle vestaglie? Che cosa vuole dire? La signora le chiama così quelle tre sceme, cioè non così, lei dice le vestali, e mica sono poi così piccole, fra i 16 e i 17 credo. E che fanno? Quello che hanno fatto a lei e altri servizi del genere dipendono direttamente dalla signora. come tutti qui, no? Già, aveva tagliato corto, come tutti. Ma adesso si faccia visitare, va bene? Sto morendo, dottore. Ma no, le dico che sto morendo, lo so. Non mi resta molto tempo. Per questo ho voluto vedere il cielo della luna. Quanti anni ha? 70? 80? Troppi. Beh, se cominciasse innanzitutto a fare una buona dieta, ho cominciato a farla. Anzi, me la fanno fare e credono che non lo sappia. Lo faranno per il suo bene, il mio bene. Non c'è chi non lo cerchi il proprio bene. Uno ci trascorre la vita a inseguirlo e poi qualcun altro decide che non è quello. Non è quello che stai cercando. Che insomma stai cercando una cosa sbagliata perché non sei più in condizione di sapere qual è. Sei fuori bersaglio, ti dice, e te lo ficca lui, un po' per volta, il tuo bene, finché non ti fa fare centro. È il dramma della vecchiaia. Non creda di essere solo, si torna tutti sotto tutela. No, non mi ha capito. Quelle persone lì, ad esempio. Le ragazze? No, quelle che fanno tutte quelle cose. Quelle dei video, dice. Sì, quelle. Perché lo fanno? Chi ha detto loro che quello è il loro bene? Chi glielo ha infisso come un chiodo, questo bene che cercano? Ci sono mille altre maniere, se è solo l'istinto di sfogare persino il desiderio più turpe, mi capisce? E se lo si fa per soldi, via, non mi dica che non ci sono altri modi per procurarseli. Quelli dei video, per soldi, neanche per idea, sono loro a pagare. Quelli con le maschere sono degli stipendiati, ma gli altri no, gli altri pagano tutti. Pagano ogni volta. Certo, come ha pagato lei. Nulla è gratuito nel cielo della luna e nessuno è costretto, non lo sapeva. Sono tutti volontari e quello che fanno qui, qualsiasi cosa facciano, lo pagano. Già, gli era parso di rispondere. E chi no? Dopo aver tanto strillato, il tono della sua voce suonava così sforzato e roco che persino i pensieri si erano ridotti a un soffio. E comunque, aveva ripreso l'uomo ricurvo su di lui, allargando via dalle orecchie i bracci ricurvi dell'attrezzo con cui gli aveva auscultato il cuore. Non è mica ogni giorno che succede, solo la notte del venerdì e le primissime ore del sabato. Ut non remanerent in cruce corpora sabato. Prego? Avreste dovuto spezzarmi le gambe per non trasgredire alla laca. Alla lache? Lasci perdere. Io so chi è lei. E lei lo sa? No. Lo sapevo, mi sono illuso di saperlo come tutti, come lei, ma è tanto che non lo so più. Volevo dire, lei lo sa che lo so. Lo so che lo sa. E lei? Io? Io sono solo un medico. Egli sorrise, ma si stava sforzando. Poi gli svolse dinanzi agli occhi la fascia dello sfigmo manometro e aggiunse, visto che ci troviamo, le controllo un po' la pressione, eminenza. Lui lo vide allora dare un'occhiata all'orologio da polso e azionare la peretta. Il suo braccio flaccido rispose come poté, vergando a fior di pelle una fitta pagina di capillari. «Sono solo un povero vecchio», pensò, «che ora solleverà a fatica il suo corpo troppo grasso e lascerà che il Signore scriva sulla terra i suoi peccati con un dito». Che la sua identità fosse nota a quello che definivano il primario, già, com'è che si chiamava? Le ragazze l'avevano detto il suo nome e a lui era allora tornato in mente che la prima volta che l'aveva conosciuto si era pure presentato. «Sono il dottor Preziosi», aveva detto stringendogli la mano, «il responsabile del presidio medico della struttura». E lui? Lui aveva risposto secondo la formula di rito che gli era stato raccomandato di mandare giù a memoria. «Sono un senziente candidato ai prossimi giochi». Ed era finito lì. Quel nome, naturalmente, non è che lo avesse dimenticato, non era stato nemmeno registrato. Chiuso in sé come era e come sarebbe rimasto in tutte le pratiche necessarie per assicurarsi quell'esperienza terribile, nulla di quanto gli era avvenuto in quei giorni aveva in verità raggiunto la sua coscienza. Nulla, eccetto il freddo disprezzo della signora. Quel nome, insomma, così come era stato pronunciato, gli era scivolato via, senza nemmeno lasciare un sedimento. Che dunque il dottor Preziosi sapesse chi era, non è che lo sconvolgesse più di tanto. Non sarebbe stato possibile conservare l'anonimato. I piani alti della struttura ovviamente conoscevano bene la sua identità e quei pochi a cui sarebbe stato concesso vederlo a viso scoperto, quando non ne fossero già a loro volta informati, avrebbero avuto tutto l'agio di riconoscere le sue fattezze. Era il vescovo di Santa Mira, e la sua faccia campeggiava sui quotidiani e scivolava quasi una volta al giorno nei notiziari televisivi, sicché non poteva supporre di essere noto ai soli fedeli che assistevano alle funzioni nel Duomo della città o a quelli che affollavano la grande processione che il 27 settembre inseguiva a passo sostenuto, perché così voleva la tradizione, le in verità alquanto sproporzionate statue policrome dei santi Cosma e Damiano. I poveri Anargiri, prima di subire il martirio, secondo la leggenda che li voleva sbarcati e dunque morti a Samnira, dopo aver evitato d'un soffio il supplizio ad Antiochia e Cilicia, erano stati inseguiti da una folla inferocita aizzata dal demonio, e i santamiresi non facevano altro che commemorare, anno dopo anno, le gesta podistiche degli avi. Comunque, riconosciuto o meno, il cardinale Cristoforo Bruno poteva contare sulla discrezione che il cielo della luna assicurava ai partecipanti ai giochi. Si raccontavano di quelle cose sui pochi sventurati che avevano osato contravvenire alla regola della segretezza, che quelli che vi lavoravano si guardavano bene dal comprovare in prima persona la fondatezza di aneddoti fioriti intorno a individui che si erano ridotti a puro nome, dal momento che i congiunti non sapevano nemmeno dove andarli a piangere. Gli stessi video lanciati dalla Defective House Disc non denunciavano i loro attori, non solo perché i loro nomi, come era ovvio, non apparivano nei titoli di coda, ma soprattutto grazie alla rapidità del montaggio e all'alterazione dei connotati, che persino il fermo immagine più analitico non sarebbe stato in grado di restituire a un'identità precisa. Ridotti tutti in signor ciascuno e famiglia, persino i ripresi a riguardarsi non si sarebbero riconosciuti. Sapevano di esserci, ecco tutto, di esserci stati. Ma da lì a ritrovarsi in quella tempesta senza tempo e segnarsi a dito, lo si poteva pure fare, certo, ma era solo un azzardo o un vezzo per farsi belli con gli amici. Guardate com'ero in forma qui. Il fatto poi che ogni nuovo DVD contenesse in realtà ciò che era accaduto esattamente la settimana prima, beh, questo non era per nulla risaputo. Anzi, quei video, sebbene portassero come titolo una data, erano commercializzati come prodotti dell'archivio del cielo della luna e si supponeva che le immagini fossero selezionate da una banca dati virtualmente inesauribile di riprese avvenute in luoghi e tempi diversi. Che il tutto fosse in realtà assemblato una settimana dopo l'altra e con materiale nuovo di zecca lo sapevano in due, l'amministratrice e il regista, e magari Sua Eccellenza. La minima è un po' alta, eh? Deve stare più attento col cibo, Eminenza. Che diuretico usa? Non mi ricordo come si chiama. L'ho cambiato da poco, prima prendevo il Lasix. E adesso? Cinapti, Cinapri, qualcosa, non lo so. È un farmaco nuovo, me lo fanno arrivare dalla Svizzera. Mi hanno sottoposto a tutte le analisi a dicembre, l'ultima volta che sono stato in Vaticano. Quelli della Congregazione per la Dottrina della Fede erano preoccupati per il mio stato di salute.
E perché ride? Lei deve stare molto attento, sa? Ancora non riesco a capacitarmi come le sia passato per la testa di venire qui a trascorrere la notte.
Lasci perdere. Le ho detto che sto morendo.
Certo, se continua a sottoporsi a sforzi di questo tipo,
Morirei comunque.
beh, tocca a tutti, Eminenza, prima o poi.
Prima.
Non si lasci abbattere. Le sue condizioni di salute non sono buone, questo è certo, ma come sto cercando di dirle, se adotta uno stile di vita più cauto, lei potrebbe facilmente.
Dottore, non arrischi previsioni. Non so quanto tempo mi resta, ma sarà poco, troppo poco. Mi sono deciso tardi, o magari tardi lo sarebbe stato comunque, anche se avessi sciolto ogni mio dubbio prima. Trascorri tutta la vita nell'incertezza che troppo acerba è la missione che ti è stata affidata, ad aspettare ne sia maturo il tempo per accorgerti che non c'è maturazione che non condanni il frutto. Non è ancora giunto il momento, mi sono ripetuto per anni e mi ingannavo. Credevo che fossero le condizioni storiche a farmi esitare. Quegli anni terribili, li ricorda? La guerra fredda, il rischio nucleare, la minaccia del comunismo, la contestazione di tutti i valori, gli attentati, i morti.
I morti? Ero comunista allora, sa, e mica del partito. Ero comunista sul serio io. Ne abbiamo avuto anche noi di morti. Ma non capisco di che cosa stia parlando.